Testo tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta. Edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 41. La disputa di Gesù nel Tempio con i dottori. L'angoscia della madre e la risposta del figlio. Vedo Gesù. È adolescente, vestito di una tunica che mi sembra di lino candido, lunga sino ai piedi. Su questa si posa e si drappeggia un drappo rettangolare di un rosso pallido. È a testa nuda, coi capelli lunghi sino a metà orecchie, più carichi di tinta di quando lo vidi bambino. È un fanciullo robusto e molto alto per la sua età, che, come dimostra il viso, è molto fanciulla. Mi guarda e sorride, tendendomi le mani. Un sorriso, però, che somiglia già a quello che gli vedo da uomo, dolce e piuttosto serio. È solo. Non vedo altro per ora. Sta appoggiato ad un muretto su una stradellina tutta a sali e scendi, sassosa e con una fossa verso il centro che certo in tempo di pioggia si muta in rigagnolo, ma ora è asciutta perché è giornata serena. Mi pare di accostarmi io pure al muretto e di guardare intorno e in basso, come fa Gesù. Vedo un agglomerato di case, un agglomerato disordinato. Le case sono quali alte, quali basse, e vanno in tutti i sensi. Sembra, con un paragone molto povero ma molto somigliante, una manciata di ciottoli bianchi gettata su un terreno scuro. Le vie e viette sono come vene in quel biancore. Qua e là delle piante sporgono dai muri. Molte sono in fiore e molte sono già coperte di foglie novelle. Deve essere primavera. A sinistra, rispetto a me che guardo, vi è un grande agglomerato fatto a tre ordini di terrazze coperte di fabbricati e torri e cortili e porticati, al centro del quale si alza un più alto, maestoso, ricchissimo fabbricato a cupole tonde, splendenti al sole come fossero coperte di metallo, rame o d'oro. Il tutto è recinto da una muraglia merlata come fosse una fortezza. Una torre più alta delle altre, posta a cavalcioni di una via piuttosto stretta e che è in salita, domina nettamente quel vasto agglomerato. Sembra una sentinella severa. Gesù guarda fissamente quel luogo. Poi torna a voltarsi, riappoggiando la schiena al muretto, come era prima, e guarda un monticciattolo che sta di fronte all'agglomerato. Un monticciattolo assalito dalle case sino alla base, poi lasciato nudo. Vedo che una via termina là con un arco, oltre il quale Non c'è che una via lastricata a pietre quadrangolari, irregolari e sconnesse. Non sono troppo grandi, non come le pietre delle strade consolari romane. Sembrano piuttosto le classiche pietre dei vecchi marciapiedi viareggini. Non so se ne esistano ancora, ma messe senza connessione. Una stradaccia. Il volto di Gesù si fa tanto serio che io mi fisso a cercare su quel monticciattolo la causa di questa malinconia. Ma non trovo nulla di speciale. È un'altitudine nuda. E basta. In cambio perdo Gesù, perché quando mi volgo non è più lì. E mi assopisco con questa visione. Quando mi risveglio col ricordo della stessa nel cuore, dopo essere tornata un poco in forze e in pace, perché tutti dormono, mi trovo in un posto che non ho mai visto. Vi sono cortili e fontane e porticati e case, ossia padiglioni, perché hanno più la caratteristica di padiglioni che di case. Vi è molta folla, vestita all'ebraica antica e molto vociare. Guardandomi intorno, comprendo d'essere dentro a quell'agglomerato che Gesù guardava, perché vedo la muraglia merlata che lo cinge, la torre che lo vigila e l'imponente fabbricato che si erge nel centro e contro il quale si stringono i porticati, molto belli e vasti, e sotto ai quali vi è molta folla, intenta chi a una cosa, chi ad un'altra. Comprendo essere nel recinto del Tempio di Gerusalemme. Vedo farisei in lunghe vesti ondeggianti, sacerdoti vestiti di lino e con una placca preziosa al sommo del petto e della fronte e altri punti luccicanti sparsi qua e là sulle diverse vesti molto ampie e bianche, strette alla vita da una cintura preziosa. Poi altri, che sono meno ornati, ma devono sempre appartenere alla casta sacerdotale, e che sono circondati da discepoli più giovani. Comprendo che sono i dottori della legge. Fra tutti questi personaggi mi trovo spersa perché non so proprio che ci sto a fare. Mi accosto al gruppo dei dottori, dove si è iniziata una disputa teologica. Molta folla fa la stessa cosa. Fra i dottori vi è un gruppo capitanato da uno chiamato Gamaliele e da un altro vecchio e quasi cieco che sostiene Gamaliele nella disputa. Costui, che sento chiamare Hillel, metto l'H perché sento un'aspirazione in principio al nome, mi pare maestro o parente di Gamaliele, perché questo lo tratta con confidenza e rispetto insieme. Il gruppo di Gamaliele ha vedute più larghe, mentre un altro gruppo, ed è il più numeroso, è diretto da uno che chiamano Shammai, ed è dotato di quell'intransigenza astiosa e retriva che il Vangelo tanto bene ci illustra. Gamaliele, circondato da un folto gruppo di discepoli, parla della venuta del Messia e, appoggiandosi alla profezia di Daniele, sostiene che il Messia deve ormai essere nato, perché da una decina d'anni circa le 70 settimane profetate sono compiute da quando era uscito il decreto di ricostruzione del Tempio. Shammai lo combatte, asserendo che, se è vero che il Tempio è stato riedificato, è anche vero che la schiavitù di Israele è aumentata e la pace, che avrebbe dovuto portare seco colui che i profeti chiamavano principe della pace, è ben lontana d'essere nel mondo e specie a Gerusalemme, oppressa da un nemico che osa spingere la sua dominazione fin entro il recinto del Tempio, dominato dalla Torre Antonia, piena di legionari romani, pronti a sedare con la spada ogni tumulto di indipendenza patria. La disputa, piena di cavilli, va per le lunghe. Ogni maestro fa sfoggio di erudizione, non tanto per vincere il rivale, quanto per imporsi all'ammirazione degli ascoltatori. È palese questo intento. Dal folto del gruppo dei fedeli esce una fresca voce di fanciullo. Gamaliele ha ragione! Movimento della folla e del gruppo dottorale. Si cerca l'interruttore. Ma non occorre cercarlo, non si nasconde. Si fa largo da sé e si accosta al gruppo dei rabbi. Riconosco il mio Gesù adolescente. È sicuro e franco, con due sfavillanti occhi, pieni di intelligenza. «Chi sei?» gli chiedono. «Un figlio di Israele, venuto a compiere ciò che la legge ordina». La risposta ardita e sicura piace e ottiene sorrisi di approvazione e benevolenza. Ci si interessa del piccolo israelita. Come ti chiami? Gesù di Nazareth. La benevolenza si smorza del gruppo di Shammai. Ma Gamaliele, più benigno, prosegue il dialogo insieme ad Hillel. Anzi, è proprio Gamaliele che con deferenza dice al vecchio: «Chiedi a fanciullo qualcosa. Su cosa fondi la tua sicurezza?» chiede Hillel. Metto i nomi in testa alle risposte per abbreviare e rendere chiaro. Gesù. Sulla profezia che non può errare nell'epoca e sui segni che l'hanno accompagnata quando fu il tempo del suo avverarsi. È vero che Cesare ci domina, ma il mondo era tanto in pace e la Palestina tanto in calma quando si compirono le 70 settimane che fu possibile a Cesare ordinare il censimento nei suoi domini. Non l'avrebbe potuto se la guerra fosse stata nell'impero e le sommosse in Palestina. Come era compito quel tempo, così si sta compiendo l'altro delle 62 più una dal compimento del Tempio, perché il Messia sia unto e si avveri il seguito della profezia per il popolo che non lo volle. Potete avere dubbi? Non ricordate che la stella fu vista dai savi d'Oriente e che andò a posarsi proprio sul cielo di Betlemme di Giuda, e che le profezie e le visioni da Giacobbe in poi indicano quel luogo come il destinato ad accogliere la nascita del Messia, figlio del figlio del figlio di Giacobbe, attraverso Davide, che era di Betlemme? Non ricordate Balaam? Una stella nascerà da Giacobbe. I savi d'Oriente, che la purezza e la fede rendevano occhi e orecchi aperti, hanno visto la stella e compreso il suo nome, Messia, e sono venuti ad adorare la luce scesa nel mondo. Giammai, con sguardo livido, tu dici che il Messia nacque nel tempo della stella a Betlemme Efrata? Gesù, io lo dico. Giammai, allora non vi è più. Non sai, fanciullo, che Erode fece uccidere tutti i nati di donna da un giorno a 2 anni di età di Betlemme e dintorni? Tu, tanto sapiente nella scrittura, devi sapere anche questo. Un grido s'è sentito nell'alto. È Rachele che piange i suoi figli. Le valli e le cime di Betlemme che hanno raccolto il pianto di Rachele morente sono rimaste piene di pianto e le madri l'hanno ripetuto sui figli uccisi. Fra esse era certo anche la madre del Messia. Gesù, ti sbagli, o vecchio. Il pianto di Rachele si è volto in Osanna, perché là dove essa ha dato alla luce il figlio del suo dolore, la nuova Rachele ha dato al mondo il Beniamino del Padre Celeste, il figlio della sua destra, colui che è destinato a riunire il popolo di Dio sotto il suo scettro e a liberarlo dalla più tremenda schiavitù. Giammai. E come? Se egli fu ucciso. Gesù, non hai letto di Elia? Egli fu rapito dal cocchio di fuoco. E non potrà il Signore Dio aver salvato il suo Emanuele perché fosse Messia del suo popolo? Egli che ha aperto il mare davanti a Mosè perché Israele passasse a piede asciutto verso la sua terra, non avrà potuto mandare i suoi angeli a salvare il figlio suo, il suo Cristo, dalla ferocia dell'uomo? In verità vi dico, il Cristo vive ed è fra voi. E quando sarà la sua ora, si manifesterà nella sua potenza. Gesù, nel dire queste parole che sottolineo, ha nella voce uno squillo che empie lo spazio. I suoi occhi sfavillano più ancora e, commossa di imperio e promessa, egli tende il braccio e la mano destra e li abbassa come per giurare. È un fanciullo, ma è solenne come un uomo. Hillel. Fanciullo, chi ti ha insegnato queste parole? Gesù. Lo Spirito di Dio. Non ho maestro umano. Questa è la parola del Signore che vi parla attraverso le mie labbra. Hillel. Vieni fra noi, che io ti veda da presso, o fanciullo, e la mia speranza si ravvivi a contatto della tua fede e la mia anima si illumini al sole della tua. E Gesù viene fatto sedere su un alto sgabello fra Gamaliele e Hillel, e gli vengono porti dei rotoli perché li legga e spieghi. È un esame in piena regola. La folla si accalca e ascolta. La voce fanciulla di Gesù legge. Consolati, o mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, consolatela, perché la sua schiavitù è finita. Voce di uno che grida nel deserto, preparate le vie del Signore. Allora apparirà la gloria del Signore. Shammai. Lo vedi, o Nazareno? Qui si parla di schiavitù finita. Mai come ora siamo schiavi. Qui si parla di un precursore. Dove è egli? Tu farnetichi. Gesù, io ti dico che a te più che agli altri va fatto l'invito del precursore, a te e ai tuoi simili, altrimenti non vedrai la gloria del Signore né comprenderai la parola di Dio, perché le bassezze, le superbie, le doppiezze ti faranno ostacolo a vedere ed udire. Shammai. Così parli ad un maestro. Gesù. Così parlo e così parlerò sino alla morte, poiché sopra il mio utile sta l'interesse del Signore e l'amore alla verità di cui sono figlio. E ti aggiungo, o Rabbi, che la schiavitù di cui parla il profeta e di cui io parlo non è quella che credi, come la regalità non sarà quella che pensi. Ma sibbene per merito del Messia verrà reso libero l'uomo dalla schiavitù del male che lo separa da Dio, e il segno del Cristo sarà sugli spiriti, liberati da ogni giogo e fatti sudditi dell'Eterno Regno. Tutte le nazioni curveranno il capo, o stirpe di Davide, davanti al germoglio nato da te e divenuto albero che copre tutta la terra e si alza al cielo. E in cielo e in terra ogni bocca loderà il suo nome e piegherà il ginocchio davanti all'unto di Dio, al principe della pace, al condottiero, a colui che con se stesso avrà inebriato ogni anima stanca e saziato ogni anima affamata, al santo che stipulerà un'alleanza tra terra e cielo. Non come quella stipulata coi padri d'Israele, quando Dio li trasse d'Egitto, trattandoli ancora da servi, ma imprimendo la paternità celeste nello spirito degli uomini, con la grazia nuovamente infusa per i meriti del Redentore, per il quale tutti i buoni conosceranno il Signore e il santuario di Dio non sarà più abbattuto e distrutto. Shammai: ma non bestemmiare, fanciullo. Ricorda Daniele. Egli dice che dopo l'uccisione del Cristo, il Tempio e la città saranno distrutti da un popolo e da un condottiero che verrà. E tu sostieni che il santuario di Dio non sarà più abbattuto. Rispetta i profeti. Gesù: in verità ti dico che vi è qualcuno che è da più dei profeti, e tu non lo conosci, e non lo conoscerai perché te ne manca la voglia. E ti dico che quanto ho detto è vero. Non conoscerà più morte il santuario vero, ma come il suo santificatore risorgerà a vita eterna e alla fine dei giorni del mondo vivrà in cielo. Hillel: ascolta me, fanciullo. Ageo dice: verrà il desiderato delle genti. Grande sarà allora la gloria di questa casa e di quest'ultima più della prima. Vuol forse parlare del santuario di cui tu parli? Gesù: sì, maestro, questo vuol dire. La tua rettezza ti porta verso la luce ed io te lo dico. Quando il sacrificio del Cristo sarà compiuto, a te verrà pace, poiché sei un israelita senza malizia. Gamaliele: dimmi, Gesù, la pace di cui parlano i profeti, come può sperarsi se a questo popolo verrà distruzione di guerra? Parla e dà luce anche a me. Gesù: non ricordi, maestro, cosa dissero coloro che furono presenti la notte della nascita del Cristo? Che le schiere angeliche cantarono: pace agli uomini di buona volontà. Ma questo popolo non ha buona volontà e non avrà pace. Esso misconoscerà il suo re, il giusto, il salvatore, perché lo spera re di umana potenza, mentre egli è re dello spirito. Esso non lo amerà, dato che il Cristo predicherà ciò che a questo popolo non piace. Il Cristo non debellerà i nemici coi loro cocchi e i loro cavalli, ma i nemici dell'anima, che piegano a possesso infernale il cuore dell'uomo creato per il Signore. E questa non è la vittoria che Israele si attende da lui. Egli verrà Gerusalemme, il tuo re, cavalcando l'asina e l'asinello, ossia i giusti d'Israele e i gentili. Ma l'asinello, io ve lo dico, sarà lui più fedele e lo seguirà precedendo l'asina e crescerà nella via della verità e della vita. Israele, per la sua mala volontà, perderà la pace e soffrirà in sé per dei secoli ciò che farà soffrire al suo re, che sarà da esso ridotto il re di dolore, di cui parla Isaia. Shammai. La tua bocca sa insieme di latte e di bestemmia, Nazareno. Rispondi, e dov'è il precursore? Quando lo avemmo? Gesù. Egli è. Non dice Malachia, ecco, io mando il mio angelo a preparare davanti a me la strada, e subito verrà al suo tempio il dominatore da voi cercato e l'angelo del testamento da voi bramato? Dunque, il precursore precede immediatamente il Cristo. Egli già è, come è il Cristo. Se anni passassero fra colui che prepara le vie al Signore e il Cristo, tutte le vie tornerebbero ingombre e contorte. Dio lo sa e predispone che il precursore anticipi di un'ora sola il Maestro. Quando vedrete questo precursore, potrete dire: la missione del Cristo ha inizio. A te dico: il Cristo aprirà molti occhi e molti orecchi quando verrà a queste vie, ma non le tue e quelle dei tuoi pari, che gli darete morte per la vita che vi porta. Ma quando più alto di questo tempio, più alto del tabernacolo chiuso nel santo dei santi, più alto della gloria sostenuta dai cherubini, il Redentore sarà sul suo trono e sul suo altare. Maledizione ai deicidi, e vita ai gentili fluiranno dalle sue mille e mille ferite, perché egli, o maestro che non sai, non è, lo ripeto, re di un regno umano, ma di un regno spirituale, e i suoi sudditi saranno unicamente coloro che per suo amore sapranno rigenerarsi nello spirito e, come Giona, dopo esser già nati, rinascere su altri lidi, quelli di Dio, attraverso la spirituale generazione che avverrà per Cristo, il quale darà all'umanità la vita vera. Shammai e i suoi accoliti. Questo Nazareno è Satana! Hillel e i suoi. No! Questo fanciullo è profeta di Dio. Resta con me, bambino. La mia vecchiezza trasfonderà quanto sa al tuo sapere e tu sarai maestro del popolo di Dio. Gesù. In verità ti dico che se molti fossero come tu sei, salute verrebbe ad Israele. Ma la mia ora non è venuta. A me parlano le voci del cielo e nella solitudine le devo raccogliere finché non sarà la mia ora. Allora, con le labbra e col sangue, parlerò a Gerusalemme e sarà mia la sorte dei profeti lapidati e uccisi da essa. Ma sopra il mio essere è quello del Signore Dio, al quale io sottometto me stesso come servo fedele, per fare di me sgabello alla sua gloria, in attesa che egli faccia del mondo sgabello ai piedi del Cristo. Attendetemi nella mia ora. Queste pietre riudranno la mia voce e fremeranno alla mia ultima parola. Beati quelli che in quella voce avranno udito Iddio e crederanno in Lui attraverso ad essa. A questi il Cristo darà quel regno che il vostro egoismo sogna umano, mentre è celeste e per il quale io dico: ecco il tuo servo, Signore, venuto a fare la tua volontà. Consumala, perché di compierla io ardo. E qui, con la visione di Gesù, col volto infiammato di ardore spirituale alzato al cielo, le braccia aperte, ritto in piedi tra i dottori attoniti, mi finisce la visione. E sono le 3:30 del 29 gennaio 1944. Avrei qui da dirle due cose che la interessano certo e che avevo deciso di scrivere non appena tornata dal sopore. Ma siccome c'è dell'altro più pressante, scriverò poi. Quello che le volevo dire all'inizio è questa cosa. Lei oggi mi diceva come avevo potuto sapere i nomi di Hillel e Gamaliele e quello di Shammai. È la voce che io chiamo seconda voce, quella che mi dice queste cose. Una voce ancor meno sensibile di quella del mio Gesù e degli altri che dettano. Queste sono voci, gliel'ho detto e glielo ripeto, che il mio udito spirituale percepisce uguali a voci umane. Le sento dolci o irate, forti o leggere, ridenti o meste, come uno parlasse proprio vicino a me. Mentre questa seconda voce è come una luce, una intuizione che parla nel mio spirito, nel, non al mio spirito. È un'indicazione. Così, mentre io mi avvicinavo al gruppo dei disputanti, e non sapevo chi era quell'illustre personaggio che a fianco di un vecchio disputava con tanto calore, questo che terno mi disse: Gamaliele, Hillel. Sì, prima Gamaliele e poi Hillel. Non ho dubbi. Mentre pensavo chi erano costoro, questo indicatore interno mi indicò il terzo antipatico individuo proprio mentre Gamaliel lo chiamava a nome. E così ho potuto sapere chi era costui dal farisaico aspetto. 22 febbraio 1944, dice Gesù. Torniamo indietro molto, molto. Torniamo al Tempio, dove io, dodicenne, sto disputando. Anzi, torniamo nelle vie che conducono a Gerusalemme e da Gerusalemme al Tempio. Vedi l'angoscia di Maria? Quando riunitesi le schiere degli uomini e delle donne, ella vede che io non sono con Giuseppe. Non alza la voce in rimproveri aspri verso lo sposo. Tutte le donne l'avrebbero fatto. Lo fate per molto meno, dimenticando che l'uomo è sempre il capo di casa. Ma il dolore che traspare dal volto di Maria trafigge Giuseppe più d'ogni rimprovero. Non si abbandona Maria a scene drammatiche. Per molto meno lo fate, amando d'esser notate e compatite. Ma il suo dolore contenuto è così palese, dal tremito che la prende, dal volto che impallidisce, dagli occhi che si dilatano, che commuove più d'ogni scena di pianto e clamore. Non sente più fatica, non fame. Il cammino era stato lungo e da tante ore non si era preso ristoro. Ma ella lascia tutto. E il giaciglio che si sta preparando, e il cibo che sta per essere distribuito, e torna indietro. È sera, scende la notte. Non importa, ogni passo la riporta verso Gerusalemme. Ferma le carovane, i pellegrini, interroga. Giuseppe la segue, la aiuta. Un giorno di cammino a ritroso e poi l'affannosa ricerca per la città. Dove? Dove può essere il suo Gesù? E Dio permette che ella non sappia per tante ore dove cercarmi. Cercare un bambino nel tempio era cosa senza giudizio. Che ci doveva fare un bambino nel tempio? Al massimo, se si era sperduto per la città ed era tornato là dentro, portato dai suoi piccoli passi, la sua voce piangente avrebbe chiamato la mamma ed attirato l'attenzione degli adulti, dei sacerdoti, i quali avrebbero provveduto a ricercare i genitori con dei bandi messi alle porte. Ma non c'era nessun bando. Nessuno in città sapeva di questo bambino. Bello, biondo, robusto. E ce ne sono tanti. Troppo poco per poter dire. L'ho visto, era là e là. Poi, dopo 3 giorni, simbolo di altri 3 giorni di angoscia futura, ecco che Maria, esausta, penetra nel tempio, scorre i cortili e i vestiboli. Nulla. Corre, corre la povera mamma, là dove sente una voce di bimbo. E fin gli agnelli col loro belare le paiono il pianto della sua creatura che la cerca. Ma Gesù non piange, ammaestra. Ecco che Maria sente, oltre una barriera di persone, la cara voce che dice: «Queste pietre fremeranno». Ella cerca di fendere la calca e vi riesce dopo molto stento. Eccolo, il figlio. a braccia aperte, ritto fra i dottori. Maria è la Vergine prudente, ma questa volta l'affanno soverchia la sua riservatezza. È una diga che abbatte ogni altra cosa. Corre al figlio, lo abbraccia, levandolo dallo sgabello e posandolo al suolo, ed esclama: «Oh, perché ci hai fatto questo? Da 3 giorni ti andiamo cercando. La tua mamma sta per morire di dolore, figlio. Il padre tuo è sfinito di fatica. Perché, Gesù?» Non si chiedono i perché a chi sa i perché del suo modo di agire. Ai vocati non si chiede perché lasciano tutto per seguire la voce di Dio. Io ero sapienza e sapevo. Io ero vocato ad una missione e la compivo. Sopra il padre e la madre della terra vi è Dio, Padre divino. I suoi interessi superano i nostri, i suoi affetti sono superiori ad ogni altro. Io lo dico a mia madre. Termino l'insegnamento ai dottori con l'insegnamento a Maria, regina dei dottori, ed ella non se lo è più dimenticato. Il sole le è tornato nel cuore, avendomi per mano umile e ubbidiente, ma le mie parole le sono pure nel cuore. Molto sole e molte nubi scorreranno nel cielo durante quei 21 anni in cui sarò ancora sulla terra. E molta gioia e molto pianto si alternerà nel suo cuore per altri 21 anni. Ma ella non chiederà più perché, figlio mio, ci hai fatto questo. Imparate, o uomini protervi. Ho istruito e illuminato io la visione, perché tu non sei in grado di fare di più.